When it comes to weight loss, no two people are the same. That's why Noom builds personalized plans based on your unique psychology and biology. Take Brittany. After years of unsustainable diets, Noom helped her lose 20 pounds and keep it off.
I was definitely in a yo-yo cycle for years of just losing weight, gaining weight, and it was exhausting.
And Stephanie. She's a former D1 athlete who knew she couldn't out-train her diet, and she lost 38 pounds.
My relationship to food before Noom was never consistent.
And Evan, he can't stand salads, but he still lost 50 pounds with Noom.
I never really was a salad guy. That's just not who I am. Even through the pickiness, Noom taught me that building better habits builds a healthier lifestyle. I'm not doing this to get to a number. I'm doing this to feel better.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom users compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
What's the easiest choice you can make? Window instead of middle seat? Picking a vendor who sends a great gift basket? Outsourcing business tasks you hate? What about selling with Shopify? Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage, all the way to the did-we-just-hit-a-million-orders stage, Shopify's there to help you grow. Whether you're selling scented soap or offering outdoor outfits, Shopify helps you sell. Wherever and whatever you're selling, Shopify's got you covered. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/try. Go to shopify.com/try now to grow your business, no matter what stage you're in. Shopify.com/try.
Fantascientificast presenta Talking Trek.
Buonasera popolo di Star Trek, ben collegato in questa nuova live di Talking Trek. Io sono sempre Jared, l'ideatore di questo format, e in compagnia con me ci sono Sofia, la nostra studentessa di cinema, poi abbiamo il nostro caporedattore del nostro sito, Max, e poi abbiamo l'altra nostra articolista, abbiamo solo mirata bene, Chiara Oscura Errante. Buonasera ragazzi.
Buonasera a tutti.
Buonasera.
Buonasera.
Buonasera, Jared.
Buonasera. Di cosa andremo a parlare oggi, Chiara?
Oggi recensiremo il secondo episodio della terza stagione di Star Trek Discovery, intitolato Lontano da casa, Far From Home, diretto da Olatunde Osunsalmi e scritto da Michelle Paradise, Jenny Lumet e Alex Kurtzman.
A tal proposito, Chiara... Chiara, hai lasciato qui l'ultima volta i tuoi appunti su Discovery.
Ah, hai ragione, grazie. Presi.
Bella e inaspettata questa. devo dire la verità.
Sofia, gli siamo qui per stupirvi.
Esatto.
Allora, come al solito, io all'inizio della diretta appaio sempre per un motivo, stasera con una voce particolarmente nasale, visto che vengo da un po' di raffreddore, ma allora, arriviamo al sodo. Come al solito, le nostre dirette vanno in live, sia sul canale di YouTube che sulla pagina Facebook. Le cose importanti da fare sono poche e semplici, ma appunto è importante che le facciate. Per quanto riguarda Facebook, mettete un bel mi piace alla pagina, mettete un bel mi piace alla diretta e commentate come se non ci fosse un domani, perché ogni commento è ben accetto. E cosa ancora più importante, condividete sui vostri profili, perché più siamo e più ci divertiamo. Per quanto riguarda invece il canale di YouTube, mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate la campanella delle notifiche per essere sempre aggiornati ogni volta che esce un nostro video oppure che andiamo in diretta, perché sennò la Sofia si arrabbia. E anche lì mi raccomando, condividete, divulgate il verbo Talking Track e commentate, commentate, commentate.
E direi che è tutto dalla nostra Sofia. Beh, direi che a questo punto è arrivato il momento di salutare il nostro pubblico. E siete già tantissimi, siete già 60. Cominciamo da Walter Loggetti, che era già in attesa nel pre-dirette, chiamiamola così. Poi abbiamo Sara F, poi abbiamo Riccardo Frasca, che ci dice da buon quarto vi saluto. Poi abbiamo William Paghini, che ci dice saluti agli amici di YouTube. E però poi seguirà la diretta su Facebook e ci dice anche buona diretta a tutti. Poi abbiamo l'immancabile Assunta Viviani, che dalla USS Enterprise ci chiama. Ciao Assunta.
Ciao,
e poi
Assunta.
Abbiamo il capitano Pike, che evidentemente ha seguito Assunta. Poi abbiamo Antonio De Stefano, eppure lui va su Facebook ma ci fa un saluto da YouTube. Poi abbiamo Giusimo Rapito. Poi abbiamo Filippo Natuzzi, che ci dice «Ah, da quanto tempo? Oggi vi seguo in diretta». Beh, bentornato Filippo con noi. Giusimo Rapito ci chiede «Ma la diretta è solo qui su YouTube?» No, la diretta va in onda, va in streaming sia su Facebook che su YouTube. Basta andare sulla nostra pagina Facebook, magari se non la vedi ricarica la pagina e vedrai che adesso la diretta dovresti trovarla. Ma adesso passa la palla alla nostra Sofia e continua con i saluti.
Ok, allora cominciamo subito con Daniele Colantoni, che era da un po' che non vedevo sinceramente, che ci dice «Eccoli, ciao caro, sì, siamo tornati». Poi abbiamo Davide Spano, poi abbiamo William Paghini, che è arrivato da YouTube su Facebook. Allora,
ovviamente
è venuta la parola.
Come il quaderno che si sono
passati. Esatto. Poi abbiamo Edoardo Borsotto, che dice «Buonasera a tutti, buonasera a te Edoardo». Abbiamo Walter Loggetti, che è tornato per l'ennesima volta, ci dice buonasera, caro. Poi abbiamo Alberto Cuffaro, ciao a tutti. Poi abbiamo Claudia Polloni, che ci dice ciao a tutti, ciao cara. E poi abbiamo Davide Piccillo, altro immancabile, che ci dice ciao ragazzi, qui a Napoli, copripoco, partito da pochi minuti, accidenti.
Beh dai, ti teniamo compagnia Davide.
Esatto, almeno hai un buon modo per passare la serata. Poi abbiamo Mariano Stavolo, che dice buonasera. Buonasera a te, Mariano. Poi abbiamo Stefano Ancis, che dice buonasera a tutti. Buonasera.
Buonasera.
Poi abbiamo un altro, diciamo, abituale, che è Giordano Bracalente. Buonasera a tutti, buonasera a te.
Sofia, passiamo la palla anche a Max e poi a Oscuro.
Assolutamente.
Prego, Max.
Abbiamo Walter Loggetti, voi e Chiara la Scura. M, presumo si riferisca a Luke. Alessandro Fiori,
come abbastanza inquietante.
Alessandro Fiori, che ci propone quattro saluti vulcaniani. Davide Caldarelli, buonasera e lunga vita e prosperità everybody.
Ciao,
Daniele Pinna, ciao a tutti, ciao Daniele. Daria Quercia, buona serata a tutti. Riccardo Frasca, ciao Talking Track. Sofia Bel Bluetto, dedicato al tuo rossetto d'ordinanza Discovery.
Ma guarda chi c'è!
Abbiamo Stefano Garioni? Ti riferisce
no,
a lui?
Sotto. Comunque salutiamo anche Stefano.
Ritorniamo su Stefano Garioni, un attimo, aspettate, sto finendo di vedere l'episodio. Va bene, abbiamo capito. Dai, tanto noi ci vediamo ancora un quarto d'ora. Esatto. Lasciamo a Chiara Ryan T. Ask,
che ci saluta con un hello friends, so hello to you from all of us. Poi abbiamo, scusate l'accento, è sempre terribile. Poi abbiamo Roberto Politi, ciao a tutti, vi seguirò in differita presto.
Vabbè, però scusami Oscuro, diciamo anche chi è Ryan T. Ask.
Uno degli organizzatori e gestori del Seventh Rule, il podcast di Star Trek americano, con cui abbiamo stretto una collaborazione per la Virtual Trek Con 2, andata in onda lunedì scorso, e alla quale io e Max abbiamo partecipato tenendo un panel di un'ora 59 minuti e 36 secondi, va bene?
Ha un computer chiaro nella testa.
Sì, sì, io.
Brava comunque.
Dedicato a Talking Track News, dalle 21 alle 22.
Prego con i saluti, Chiara.
Poi abbiamo Walter Loggetti, teletrasporto personale. Buonasera, popolo di Star Trek, da parte di Flavio Galzignato. Mauro Vallanti, un altro immancabile. L'episodio è un gran portento. Questa sera sono contento. Se discorre mi gasa, Talking Trek come casa. Ciao, bellissimi.
Bravissimo, bravissimo.
Potresti pubblicare un libro di poesie che poi noi li facciamo da editore. Cioè, te lo dico. Poi li diventa una frase.
Abbiamo poi Andrea Parolo, ma buonasera. Buonasera a te. Abbiamo Max dei complimenti da William Paghini.
Ah, mitici Max e Chiara, e beh, col teletrasporto è facile.
Esatto. Abbiamo, dov'è? Antonio Morano, buonasera Trekkies, lunga e sana vita e prosperità.
Che lui viene dalla Svizzera, ce lo dice sempre. Ciao Antonio.
Ciao Antonio.
Ciao Antonio. Abbiamo poi Davide Pizzardi, salve, salve.
Salve.
Ciao.
Ciao.
Salve.
Ciao.
Alberto Palazzolo, ciao ciao.
Ciao.
Max, adesso vorrei capire, sì. Giusy, siete matti per cosa?
Beh, forse per il giochino di prima, per il passaggio del quaderno.
Oh, o per aver distrutto la diretta internazionale lunedì?
Siamo già 65, già abbiamo superato i numeri della diretta di venerdì. Prego, wow. Scusa.
Poi Antonio Di Stefano, ciao a tutti. Aspettate, ok. Rita Coruzzi, che piacere vedervi, è un piacere anche per noi. Vuoi prendere la parola tu, Vittorio? Jared?
Sì, Rita Coruzzi, poi vabbè, rifacciamo il giro. Andrea Nanni, è bello vedere quando siete così tanti. Davide Picciardi ci voleva dire, io di solito non riesco, ma è un piacere Davide averti stasera qui con noi. Sandro Emanuelli, che ci manda addirittura 6 e lunga vita e prosperità. 6 saluti vulcaniani. Poi abbiamo Faid Heaton, ciao Faid. Poi abbiamo Filippo Migliorero, che ci dice ciao a tutti. Andrea Iannacone, ciao Andrea. Poi abbiamo Riccardo Canilla, Luis Portilla, che ci dice hola.
Hola.
Guarda, abbiamo pubblico internazionale, ragazzi, anche stasera. Abbiamo Vincenzo Lamia, ciao Vincenzo. Poi abbiamo Edoardo Borzotto e direi che passo la palla a Sofia.
Assolutamente, e io ti agguanto la palla con Daniele Amore che dice buonasera, sto guardando il secondo episodio, sono a metà. Nel frattempo che fate i saluti, eccetera, lo finisco pure. Bravo, questo è lo spirito giusto.
Che tra l'altro, diciamolo anche, noi abbiamo anche incontrato Daniele quando abbiamo fatto la vacanza in quel di Napoli. Diciamo.
Esatto. Poi abbiamo Giusy Morabito che nel frattempo ha finito l'episodio ed è arrivata, brava, ok, ottimo. Poi abbiamo Riccardo Nieri che dice ciao a tutti, stasera ce l'ho fatta a seguirvi dal vivo, la scorsa settimana mi sono addormentato sul divano nell'attesa di aspettarvi. È venerdì per tutti, è normalissimo essere stanchi, non ti preoccupare, siamo contenti che stasera ci sei.
Vabbè dai, l'avrai recuperata in differita.
Assolutamente.
Dai, facciamo il giro, adesso ritocca di nuovo a Max.
E allora salutiamo Mario Marinucci, un saluto a tutti. Roberto Feoli, buonasera. Ciro Cozzolino, anche lui buonasera. Claudia Polloni, siamo di nuovo quasi tutti chiusi a casa in vostra compagnia. È una magra consolazione, ma vabbè, nel frattempo prendiamoci questa. Ecco.
In effetti, anche per Star Trek Picard è successa la stessa cosa.
Sì.
E abbiamo Anne-Marie Segal, sempre dei nostri amici del Seven Rule. Buonasera, ci saluta in italiano. Good evening.
Sono le 11.42.
Good night ormai.
Per noi loro, però, sono 9 ore. Sono 9 ore indietro, quindi good
9, afternoon. 9 in meno.
Good afternoon.
Sì. Però fa piacere vedere che dopo il panel di lunedì scorso abbiamo un pochino di pubblico internazionale che adesso ci segue e ci viene a visitare. È molto bello questo. A te, Chiara.
Molto bene. Allora...
il refresh
abbiamo che... Mino Cigliola.
No, aspetta, vai, Antonio De Stefano, credo ci sia. No, Chiara in realtà è data. Cos'è?
No, è perché stavo rispondendo a Daniele Colantoni che fa secondo me Chiara è vulcaniana.
È Borg, ragazzi, è Borg.
Stavamo dicendo Mino Cigliola e fa ciao grandi, ciao a te. Alessandro Averna, buonasera a tutti. E Stefano Garioni, pronto, attivate. Faccio un ultimo commento, per lasciate la parola. Giusy, ci fai complimenti, Max.
Ah, chiaro, Max, strepitoso lunedì. Grazie, Giusy, e grazie per averci seguito.
Anche Assunta Viviani, di titolo recupero, ecco qua. Il panel le è piaciuto molto.
E con l'occasione di farne rinnovo i complimenti anche a Sofia. Bravi, facciamo un applauso a Max.
Bravissimi.
Vabbè, grazie, ragazzi.
Più bello fatto in diretta. Poi, dunque, abbiamo finito tutti i saluti, ragazzi, eravate veramente tantissimi, ma ne è arrivato,
è arrivato un altro.
Stefano Praz, che ci dice buonasera a tutti, appena finita la puntata e subito dopo con voi ad analizzarla insieme, che chiedere di più, e sei arrivato proprio puntuale perché abbiamo appena finito i saluti. Va bene, adesso passiamo alle foto che ci avete mandato questa settimana ed andiamo subito a mostrare. Prego Max.
Ecco la prima che ci è stata inviata da Assunta Viviani. Vediamo un putpurri di immagini inerenti il commento al precedente episodio, per cui siamo Sofia, Chiara, Vittorio ed io in consuete pose imbarazzanti e alcune
ma io vi spiego, vedi, con la mano messa così. Vi spiego perché avete torto, vedi.
Ah, ecco, certo. Sì, sta attento. E poi a varie immagini. Sempre da parte di Assunta abbiamo invece delle immagini colte durante il panel di lunedì in cui Chiara ed io ci industriavamo per riuscire a soddisfare il pubblico nazionale e internazionale. E anche qui le pose...
Queste sono meno imbarazzanti delle altre, però,
No, queste sono belle, soprattutto la prima in alto a sinistra, secondo me, grazie.
Ma siamo sempre tutti molto belli, dai, su, ci scherziamo sopra, però alla fine. Daniele Colantoni, sempre dalla diretta internazionale, uno screen sull'anteprima del trailer internazionale di Trek It.
Che bella TV!
Davvero?
E poi, oh! Vittorio, a te l'onore.
Una Sofia che ci spiega le tecniche di ripresa di Star Trek Discovery. Cos'è la fotografia?
Questo era il momento in cui stavo spiegando il fatto della testa di Borno che si ferma e di tutto che si muove. Grazie. Non me l'aspettavo. Grazie, Gennaro.
Ed ecco Mauro Vallanti invece con una sua fotografia promozionale della serie classica di Star Trek e due screen cap, uno dalla puntata di venerdì e uno dalla puntata di lunedì. E anche qui qualche posa un pochino imbarazzante c'è, ma facciamo finta. Ed ora invece un bellissimo contributo letterario da parte di Stefano Ancis. Chiara, a te la parola.
Tra l'altro penso di averli, non dico letti tutti, ma quasi. Della tetralogia di Invasione o quello di The Next Generation e di Voyager, quindi prima di leggere devo prendere gli altri, ovviamente. Poi ho Effetto Entropia, che ho preso giusto l'altro giorno quando ero nei miei viaggi eventuali in Italia. E ho letto anche Ieri, Oggi e Domani. Gli altri mi mancano, ma li recupererò presto. Molto belli.
Io ho letto solo Le Ceneri del Paradiso.
Anch'io.
Ma sono
tutti.
Ma lui non vale, scusami, non puoi chiedere a lui cosa ha letto.
Attenta Chiara che ti ruba il lavoro, Max.
No. Chiara ha una memoria molto più fresca e pronta a ricordare queste cose. Io ormai le ho rimossi, quindi.
Certo, l'anzianità ormai devi
avere. Esatto. In compenso vedo che sono arrivati un sacco di altri commenti. Che si salutano e si ovviamente ricomplimentano con tutti noi. Siete bravi e professionali da parte di Alberto Palazzolo. E poi ci abbiamo John De Pond. Ciao ragazzi, come al solito dalla Scozia. Chiara per me è romulana, sorride. È Borg, ve l'abbiamo detto, è Borg. Lasciate perdere.
Forse prima di essere assimilata. Forse prima di essere assimilata la romulana.
Non lo sappiamo, va bene. Poi Antonio De Stefano, no, mi riferivo alla memoria di Chiara per la durata precisa del panel di lunedì al quale ho avuto il piacere di partecipare. Sì, beh, noi avevamo un tempo stabilito, un'ora, e in quello dovevamo stare. E quindi abbiamo fatto, Chiara, quanto?
59 minuti e 36 secondi.
Spaccati.
Chiara ha un cervello positronico, non è nessuna razza, è un androide.
È un androide assimilato dai Borg, quindi...
Pensa ai danni.
Anche Davide ha letto tutti i libri, dai.
Giustamente, i capelli bianchi servono a qualcosa, Davide.
Delia Quercia ci fa i complimenti, bravi, promuovere il romanzo, ma comunque bravo anche il nostro Stefano che ci ha inviato queste sue copie di romanzi. Sarebbe bello se... qualcosa di nuovo. Comunque vai Max, William Pagini...
C'è un altro screen che sì. Di William Pagini, sempre dedicato al panel internazionale, grazie William per averci immortalato, e con questo abbiamo chiuso.
Come al solito gesticolo, fantastico.
C'è problema. Siamo italiani, fa parte della nostra indole gesticolare.
In effetti. Bene, adesso è arrivato il momento a tutti cari, quando vi dico mani sulla tastiera, perché adesso facciamo uscire il nostro e il vostro voto su questo nuovo episodio chiamato Così Lontano. Facciamo cominciare prima... Sofia, Max, cosa?
Non è così lontano il titolo.
E come si chiama? Non è così lontano.
Lontano da casa.
Sì, lontano da casa, sì. Ha avuto un lapsus, scusatemi. Lontano da casa, e dicevo,
vai.
Comincia Sofia, Max, Scuro, poi io e poi tutti i nostri spettatori. Sì, lontano da casa. Io però sono in casa, capito? Anche i migliori sbagliano.
Vabbè, succede, non
ma
ti preoccupare.
Sì, ma allora, dai.
Comincio io parto sempre super positiva, anche questo episodio mi è piaciuto veramente tantissimo, c'è stato giusto un paio di cosine che non mi hanno aggradato più di tanto, però il mio voto comunque è un 8. Un 8 pienissimo, quindi rimango in linea con il primo episodio. E niente, ormai sono curiosa di scoprire la mia totale attenzione.
Poi chi c'era? Max.
Si tocca a me. Il mio voto è 7. Voglio l'ola di stupore per un voto positivo. Il mio voto è 7. Per ora mi limiterò a dire una banalità, poi magari ne parliamo dopo, però non c'era Barnum, quindi... 7. Prego.
Oscuro.
Adesso probabilmente domani nevicherà. O tirerà giù qualcosa sicuramente, perché mi allineo sul 7 anche io. L'ho apprezzato particolarmente questo episodio.
Comunque ragazzi, non vi sprecate, non è che avete dato 9. Cioè, Max è ligure, lo posso anche capire che hai i braccini corti, ma tu sei torinese.
I liguri hanno il braccino corto per tradizione, noi piemontesi invece non abbiamo il braccino corto, ma siamo abbastanza oculati quando...
Dai, sentiamo Vittorio, dai, spara.
Il mio voto è un 7,5.
Ma cosa vuoi allora?
Vabbè, l'ho trovato... Sì, però rispetto al precedente, ho dato 8,5, sono scalata di un punto. Ho trovato un bello spaghetti western, chiamiamolo così, e mi ha abbastanza divertito. Ci sono state alcune scene che ho trovato un po' noiosette, ma poi magari ne andremo a approfondire più tardi. E adesso leggiamo i voti del nostro pubblico, quindi riparte con i saluti. Comunque siete in 67, ragazzi, grazie per essere con noi. E cominciamo da Alberto Cuffaro, credo, sì, Alberto Cuffaro, che ci dice 8,5. L'ho trovato l'episodio meno ricco di scene visivamente spettacolari, ma contenutisticamente migliore del primo. Ho bisogno di un paio di occhiali, ragazzi.
Propongo al pubblico di fare una petizione, perché lui ce li ha gli occhiali ma non li usa.
Jared è l'unico che non ha gli occhiali, dannazione, bisogna rimediare a questa cosa.
Li ha, ma non li usa e fa male. Io li uso
solo
vede.
Per guidare, e in questo momento non sto guidando. Andrea Iannaccone, 8 episodi 10 volte meglio del precedente, cioè dice Andrea. Stefano Price ci fa un commento che ci dice: una cosa che non ho capito è il titolo di questo episodio. Il primo non era parte 1, ce lo siamo chiesti anche noi la scorsa settimana. Abbiamo visto anche la lista di tutti gli episodi, alcuni provvisori di questa stagione, e effettivamente non c'è una parte 2.
Ma la risposta ve la posso forse dare io, visto che alcuni titoli non sono sicuri al 100%, è possibile che l'ultimo episodio, che è sempre curato dallo stesso regista che ha fatto i primi due, possa avere il titolo modificato ed essere la parte 2, però è un forse.
Quindi sarà sempre di una tunde o su un
sì, abbiamo...
Giordano Braccalente, 9, sono monotono, comunque stai alto, Giordano, non ti preoccupare. Un bel episodio western, 7,5/8 in ascesa, ci dice Walter Loggetti. Che poi Walter comunque bene o male la pensa come me. E Assunta Viviani ci dice: mi voto per il secondo episodio di Star Trek, Lontano da casa, è 9. Sai che ti stavo leggendo così lontano, ma c'è sto titolo in testa, non so perché. Comunque brava Assunta, voto 9. Riccardo Canil, 8,5. Poi abbiamo Andrea Parolo, meravigliosa fotografia con un occhio di riguardo per la colonna sonora mai scontata, e con un intreccio, e un intreccio che ti incolla alla sedia, voto 8, questo è Andrea Parolo. Poi andiamo avanti con Giusimo Rabito che ci dice: mi è piaciuto molto per la varietà di scene, a parte un'impacciata Tilly, troppo 8. Vabbè, diciamo macchetta, là. Alla fine Tilly purtroppo è incastrato un po' in quello. Mauro Vallanti, episodio affascinante, citazionista, strutturato, molto bello, d'accordo con Sofia, 8. Poi abbiamo Daniela Amore, che ha appena finito di vedere l'episodio, visto ce l'ha fatta in tempo. La mia prima impressione, meglio la seconda, 6. Comunque dai, almeno sei arrivata alla sufficienza. Poi abbiamo Mario Marinucci, bel episodio, 8 più. Poi abbiamo, che mi ha fatto il reflash maledetto, se... Puoi aiutarmi qualcuno di voi? Vai, vai Sofia, vai.
Allora, io ho qui Filippo Natuzzi che dice un bel 8 e un 10 per l'impegno all'addetto Gin che fa i lavori sporchi. Povero Gin.
Però Gin scritto come Gin Roddenberry.
Gin, sì, gene. Vabbè, non il succo l'abbiamo capito, tutti l'abbiamo
secondo
capito.
Secondo me è per quello che Maxi ha dato 7, comunque.
Ci sta, ci sta. Poi abbiamo Riccardo Nieri che dice: anche per me è un bel 7,5. Poi abbiamo Davide Pizzardi che dice: il mio voto è 7. Poi abbiamo Stefano Praiz Prates che dice 7 tranne gli ultimi 3 minuti che gli do un 4 per Barnum. No! Poverina, no! Che cazzo è? Poi abbiamo Davide Piccino che dice 8 pieno con 15
e perdiamo i polmoni,
esatto. Poi oddio, mi avrei frusciato pure a me. Okay, prendere... No, ci sono. Abbiamo Flavio Galzignato che dice do 7 meno. Bello,
però aspetta, troppo... se per zoom. Vabbè, bello, troppo Mad Max, un po' meno Trek. Questo.
Scusa, Giorgio super top, voto 7 a partire dagli speroni cigolanti da cattivone, bravo. Anch'io la Giorgio mamma l'ho adorata, ma ne parleremo dopo.
Facciamo il giro, Max, parti tu da Flavio.
Flavio Galzignato che dava 7 meno, bello ma troppo Mad Max e un po' meno Trek. Davide Caldarelli, il mio voto è 6,5, ho trovato l'episodio un po' lento, salgo a 7,5 grazie alla presenza di Giorgio e Rino. Stefano Ancis, direi un 9, sono veramente curioso di vedere come andrà avanti la storia. Antonio De Stefano, 7 pure per me, ma perché avevo ancora in testa la precedente puntata, strepitoso a mio modesto avviso. Walter Loggetti, migliore resistenza al dolore oppure c'entra qualcosa il fatto che abbia una chimica differente? Questo è un commento sulla chimica di Giorgio, sorvoliamo e passiamo a Matteo Deste. 9,5, dai, non le potete far leggere a me queste cose. Avrei voluto ancora più spettacolarità in alcune scene. Daria Quercia, vai Chiara.
Giusto, perché così non leggi tu, ok? Voto 9, E poi dice tranquillo oscuro, in quanto sfide quest'anno siamo a posto. Ma spero proprio di sì, onestamente, basta. Basta. Detto ciò, Daniele Pinna, anche questo episodio mi è piaciuto, 8. Mino Cigliola, alcune incongruenze tecniche, 7 meno. Qualcuno lo lega al posto mio, vi prego.
Alberto Palazzolo, pochi sanno che i torinesi hanno origini liguri, voto 7.
Potrei protestare. Daniele Colantoni, allora io voto 7, solo alla fine ho trovato un tantino forzata e scontata, ma la signora Sale gioca diversamente. Riccardo Galletti, voto 12 per la Giorgio, che pesta come un fabbro per Bacamasco, più arrogante degli Scarpi.
Ma io direi come l'attaccante bergamasco, cioè.
Questo me lo segno.
Poi abbiamo Edoardo Borsotto, un bel 7 più. Marcello Lorusso.
Scusa se mi interrompo. Giusimo Rabito, Jared, staresti bene con gli occhiali, quindi devi metterti gli occhiali. A te la linea, Chiara.
A me la linea, ok. Ok, Edoardo Borsotto mi ha detto 7 più. Marcello Lorusso, 9, puntata sempre col piede sull'acceleratore. E Jared, a te, siamo qui.
Aspetta, pure la parte 2 potrebbe arrivare con la quarta stagione, ci dice Filippo Natuzzi. Poi ho letto un commento di MR76 che dice: ma che bella la camminata di Saru. Lo penso anch'io, poi dopo quando andiamo a analizzare la scena ne riparliamo. Eravamo arrivati a... staresti bene con gli occhiali, ok. 7 mi ha annoiato, ci dice Claudio Polloni, e odio le situazioni spaghetti western, ma ho amato la forza morale della flotta, e questo è anche vero. Poi il mio voto è una emoji innamorata per Stefano Garioni. Poi 8 e mezzo Riccardo Canella, idee nuove, sempre interessanti, bravi. Poi abbiamo Vincenzo Lamia, che dà un voto 8, tutti personaggi fantastici, dai principali ai coprimari, che tanto coprimari non sono, comunque il capitano Saru stupefacente, il vero spirito della federazione, sì, che poi in realtà è ancora comandante, che lo chiamano comandante, però diciamo un capitano ad interim, mettiamolo così, nell'attesa che... anzi, speriamo diventi capitano per me. Poi abbiamo il 7 e mezzo di Ciro Cozzolino, il 7 di Antonio Morano, però un 10 all'entrata tipo Saloon. Poi abbiamo il 7 e mezzo anche per Umberto Rotundo, con parte da 9 e parte da 6, gli è piaciuta la puntata. Poi un 7 più per Edoardo Borsetto, un 7 più per Mister 76 JJJ Abrams. Poi abbiamo Antonio De Stefano, dice: Jared, metti gli occhiali, ma io vengo dallo specchio, ragazzi, sono quelli del... poi abbiamo Stefano Praz che dice: io avrei dato 9 se alla fine Saru avesse mandato a quel paese Michael.
Io sono d'accordo, però vabbè.
Riccardo Pasca, basta con questi occhiali, Riccardo, ti voglio bene, ma basta.
Anche Davide ti fa i complimenti, dice che stai bene con gli occhiali.
Poi abbiamo, comunque scherzo, grazie Riccardo. Poi dice: giusto, JJ Abrams. Poi abbiamo William Pachini, ultimo voto, che dice: location straordinaria, scena western stupenda, antipatia di capitano Giorgio magnifica, i capelloni futuro che crescano in fretta, Saru da 10, voto 9. Questo è l'ultimo commento sui voti di questo episodio. E adesso che cosa succede? Sofia ce lo spiega prima di lanciarlo.
Ora cominciano gli spoiler come se non ci fosse un domani, quindi se avete visto l'episodio rimanete sintonizzati con noi, se non l'avete visto fuggite a gambe levate oppure vi beccate tutti gli spoiler, ma c'è un compromesso, potete tranquillamente recuperarlo a fine diretta, quindi ragazzi tappatevi le orecchie perché adesso parte l'allarme.
No.
Ah! E questo è il nostro spoiler alert. Come ci ha detto la nostra Sofia, da adesso in avanti non abbiamo più bisogno degli occhiali, ma di un motorino con le nostre orecchie. Scherzi a parte, adesso cominciamo a parlare di questo secondo episodio della terza stagione, che si chiama Lontano da casa.
Bravo.
Prego Max con l'introduzione iniziale.
Iniziamo subito nel vivo con l'atterraggio rocambolesco della Discovery su un pianeta ignoto. Il pianeta è frantumato, parti del pianeta sono lì che galleggiano nell'atmosfera e la Discovery fa di tutto per cercare di atterrare in maniera decente, ma come è tradizione di tutte le più importanti astronavi di Star Trek, alla fine si spatagna per terra, in questo caso su un ghiacciaio. E non un ghiacciaio qualunque, fra l'altro, pure un ghiacciaio aggressivo, quindi è bello pericoloso. I comandi della nave smettono di funzionare, ci sono asteroidi, tutto l'equipaggio a causa delle distorsioni magnetiche, gravimetriche, è stordito, piano piano si svegliano, tutta la nave praticamente viene danneggiata. Una volta atterrata si scopre che i ripetitori EPS e i condotti della nave hanno bisogno di essere riparati per far sì che la nave riesca a rimettersi in piedi e poi entrare in orbita, infatti non possono volare. Anche le comunicazioni non funzionano e per questo c'è bisogno di una riparazione particolare. Saru prende in mano la situazione, dimostra già dalle prime scene di essere un capitano con i gangli e impone all'equipaggio di non preoccuparsi e di pensare a riparare la nave. Quella è la loro prima preoccupazione. Vittorio?
Ma questa scena mi ha ricordato molto un episodio di Voyager, Timeless. Oscuro confermi che si chiama così?
Sì, e c'è anche scritto nei sì, te lo confermo, e ce lo ricorda anche Flavio, che dice: Max, anche la Voyager preferì la neve.
Eh sì, è vero, è vero.
Ha comunque una scena, comunque a livello visivo, secondo me spettacolare. Devo dire che la CGI è veramente di alto livello. E poi soprattutto la location, che non è fatta in CGI, ma non intendo il pianeta, ma la superficie, che credo fosse in Islanda, anzi non credo, sono sicuro che fosse in Islanda, è veramente molto suggestiva. Quindi io per questa prima scena sono rimasto molto molto convinto, molto molto anche sorpreso a livello visivo. Mi è piaciuto anche Saru che prendesse in mano la situazione come un vero ufficiale della flotta stellare, perché si può dire tutto a Saru, ma non è un Lorca, dai. Quindi si allinea un po' più con i tipi di capitani che piacciono al nostro Max.
Esatto.
E quindi questa prima scena devo dire che mi ha particolarmente colpito. C'è questa parte su Detmer, l'ufficiale, diciamo, il timoniere, come la vogliamo definire, che rimane un po' in questo stato di shock, che poi lo vediamo anche più avanti. Questa parte qua non sono riuscito a convincermi al 100%. Posso pensare che fosse un effetto post-traumatico, sia del viaggio, sia della caduta e tutto quanto, oppure posso provare a teorizzare qualcosa, magari che è rimasta qualche parte di controllo, è entrata qualche parte di controllo dentro di lei, non lo so. A voi commenti, ragazzi.
A me
Max? Anzi, oscuro.
A parte la puntata di Star Trek Voyager, Timeless, a me ha ricordato tanto l'atterraggio della sezione, l'atterraggio più o meno, della sezione disco dell'Enterprise di Sovelidiano 3. Infatti il mio commento, che penso si sia sentito in mezzo a casa, è stato di nuovo. Però devo dire che erano, soprattutto la scena in cui cercano di riprendersi, anche il fatto che Detmer mostri tutta una serie di problemi che possono essere ricondotti a un post-trauma dovuto a tutto quello che è successo, ci sta, è molto umano. È molto più umano che altre scene, magari simili, che due minuti dopo erano tutti perfetti pure i giudici. Ok. Vai, Sofia.
Allora, partendo dal presupposto che, vabbè, questo episodio mi ha lasciato con la bocca spalancata fin dai primi momenti, cioè ero incollata sul divano, poi ho adorato il fatto che da qui, diciamo, in questa situazione della Discovery inglobata in questo ghiaccio, appunto, virus, chiamiamolo così, parassita, ma era, diciamo che segnava un po' una, come dire, un grosso timer che scadeva sulla Discovery, quindi bisognava fare tutto in un tempo, diciamo, veloce per liberare la nave prima che fosse troppo tardi. Quando ho visto Detmer, però, la prima cosa che ho detto, stando seduto sul divano, è stato: ecco là, questa ci muore. Perché ero reduce dell'episodio su Airiam. Mi ricordo che c'è stato un momento di Airiam dove lei non veniva quasi mai considerata e a un certo punto diventava, diciamo, la stella della puntata. E infatti, quando ho visto tutta questa concentrazione di Detmer all'inizio, cioè sono stata con l'ansia tutto il tempo a dire: accidenti, ora questa me la fanno fuori. Per fortuna non è successo per adesso, poi staremo a vedere, però comunque sì, mi è piaciuto il fatto che ci si sia concentrato, come diceva anche Oscuro, su questa cosa qua del post-trauma. Effettivamente comunque ci si trova in un momento difficile per tutti. Abbiamo visto il nuovo inizio di Michael, adesso dobbiamo vedere il nuovo inizio della Discovery, quindi promossissima sin da subito dalla prima scena.
Sì, a me mi ha stupito proprio il fatto che comunque lei era un personaggio che non inquadravano mai.
Esatto.
E il fatto che l'abbiano inquadrato per 3 scene all'interno dell'episodio, non lo so, bisogna vedere se questa cosa andrà avanti anche nei futuri episodi, perché se si ferma qua, allora è semplicemente shock. E basta, insomma, mettiamola così. Un'altra cosa che mi è piaciuta è quando Saru fa quel discorso di incoraggiamento e dice: siamo completamente soli, ma siamo anche insieme e siamo vivi. Cioè, diciamo, cerca un po' di vedere il bicchiere mezzo pieno della situazione, vedendo tutta la sua plancia molto scossa da questa caduta, senza sistemi, senza comunicazioni, lo scafo che potrebbe affossare dentro questo ghiacciaio, insomma. Devo dire che Saru in questo episodio, non so voi, ma posso dire che è stato il migliore, almeno secondo me.
Poi non Saru so. Sicuramente qui incarna i valori della Federazione e li rappresenta prendendo il comando e portandolo avanti nella migliore delle tradizioni dei capitani della Flotta Stellare. È bello vedere un personaggio che non è faro di questi ideali solo dicendolo, come, permettetemi, nel precedente episodio in cui alla fine Michael ripete il mantra ma di fatto non lo applica. Qui invece Saru la incarna proprio, la Federazione, e questo è uno dei punti per cui io ho alzato il mio voto. Stop, prego.
Oscuro, a te è piaciuto Saru in questa prima parte?
Sì, devo dire che sì. È il tipo di capitano che probabilmente potrei decidere di seguire. Come è stato un Picard o una Janeway prima, o un Sisko, comunque, sì. No, devo dire che l'ho apprezzato e ha tirato fuori gli attributi. Cioè, boom!
Sì, sì, sì. Fra l'altro dopo ha tirato proprio fuori gli attributi.
Spoileriamo per gradi, ragazzi.
Esatto, siamo in ordine.
Io direi che possiamo intanto andare alla scena successiva, almeno che non volete aggiungere qualcosa. Arriviamo a questa scena in cui troviamo Stamets che si sveglia da questo stato comatoso, il dottor Calder, nonché anche suo compagno, si prende cura di lui, e Stamets lo vediamo proprio in uno super stato di shock. E Calder poi decide di portarlo in questa camera di rigenerazione, diciamo, per accelerare le sue cure, insomma, mettiamola così. Anche se poi vediamo dopo che, insomma, non è che sia del tutto in forma. Ma io questa scena, devo dire la verità, non l'ho trovata che so fanservice. Secondo me ci stava. Cioè, sicuramente questa coppia, secondo me, è sempre stata gestita molto meglio rispetto a quella di Burnham e Tyler, e ve lo dice uno che comunque Burnham lo apprezza, quindi secondo me sì, ci stava. Io non l'ho trovata.
Max, io ho una domanda. No, la scena è molto bella e anche ironica, perché abbiamo Calder che fa il romantico, poi gioca la scena, ma poi alla fine gli serve il letto, quindi deve toglierlo da lì, perché abbiamo un nuovo set, che è quello della stanza di rigenerazione, che è stato realizzato per la terza stagione. Ma la mia domanda era: ma alla fine della seconda stagione questi due non si erano messi in pausa.
Adesso che mi ci fai pensare, nell'ultima puntata, poco prima che prendano, partano e vadano per il futuro, sì, e si imbarchino in questa fantastica avventura, adesso io avrò anche la memoria da Borg o da Android, come preferite, mi sembra di ricordare che ci fosse stato una sorta di avvicinamento quando portano di peso il Stamets in infermeria, con il medico disperatissimo. Quindi potrebbe essere stato lì.
Ah, quindi c'è è riscoccata la scintilla. Ok, va bene, mi arrendo. Ok, perfetto.
Ci stavo pensando oggi dopo aver finito la puntata, e ho recuperato i dati.
Perfetto, bene. No, ma la coppia è bella. Comunque, anzi, secondo me ha avuto forse in questa occasione i momenti più belli di tre stagioni. Quindi nulla da dire. Molto, molto bello.
A me, a me c'è una cosa che è piaciuta molto in generale in questo episodio. Parto da questa scena qua, ma in realtà poi sarà una cosa che verrà riproposta anche più avanti, ma non, probabilmente non la tratteremo perché abbiamo già parlato prima di Detmer. Che comunque, se ci si pensa, qui l'infermeria è o la sickbay, come la vogliamo chiamare, è molto realistica, perché se ci si pensa, anche Detmer, quando arriva, gli arriva davanti questa dottoressa, questa infermiera, che sì, la cura, cioè nel senso la fa stare meglio, la rimette un attimo a posto e poi gli dice ok, vai, cioè con te si è finito, vai, levati. Ed è molto realistica come cosa, perché comunque effettivamente ci troviamo in una situazione d'emergenza dove chiaramente bisogna fare il massimo con il minimo spazio a disposizione e le minime risorse a disposizione. Sinceramente mi è piaciuta molto. Mi è piaciuto anche rivedere chiaramente Stamets e Calvere e compagnia dicendo, però ho apprezzato molto questa cura appunto nei confronti della vita infermieristica, se così la possiamo chiamare.
Comunque quella dovrebbe essere, se il dottor Calver è l'ufficiale medico capo, quella dovrebbe essere il medico in seconda.
Ah sì, perdonami, hai ragione.
Perché se non erro, nella seconda stagione, quando Calver è sparito, eccetera, e poi ritorna, lei è a capo dell'infermeria della Discovery.
Ok.
Non ne sono tanto sicuro, perché in realtà non si è mai capito se Calver è un semplice medico.
Calver è l'ufficiale medico capo. Posso andare a controllare, però mi sembra sia l'ufficiale medico capo.
Non ne ho la certezza, vi dico la verità, ma neanche sulla Pollard, se devo essere sincero. Cioè, lui non hanno mai considerato un medico come era Beverly, come era Bones, come era il dottor Olografico.
Physician, USS Discovery. Quindi sì, physician indica il medico. E... Vabbè.
In ogni caso sono in servizio, sono in servizio sulla nave, prima o poi ce lo diranno chi è il medico capo di questa nave, quindi, come l'ingegnere capo, prima o poi ce lo diranno chi è, perché manca sempre questa figura di riferimento.
Assunta Viviani e loro due sono una coppia bellissima. Assunta ci dice anche, spera che Calver avrà un personaggio più definito, lo spero anch'io. Assunta, e poi molti danno ragione a Chiara sul ricongiungimento della coppia alla fine della seconda stagione,
e facciamolo un bello spin-off sui medici della flotta.
Io lo Star Trek Grey's Anatomy.
Ma sapete che io lo guarderei, sarei tipo super curiosa, sinceramente.
Benissimo, dai, bellissimo. Comunque sì, sono ritornate ad essere una bella coppia. Vittorio?
Andiamo avanti.
Jared? Ci riuscirò un giorno.
Andiamo avanti con il prossimo punto in scaletta.
Eccolo qua. Ah no, che dolore.
Vai Max, di chi era quella stanza?
Esatto, era l'ufficio di Pike, e ci fanno vedere il suo bel tavolone, non questo, un altro, quello in legno. Il fatto che è stata un'era e quindi dobbiamo rassegnarci. Adesso questo ufficio è principalmente in mano a Saru, e in questa scena vediamo quella che è una sorta di riunione preparativa per le azioni da intraprendere. Ci sono Saru, Tilly, Giorgio e Nan. Il comandante Nan, che si è unito all'equipaggio della Discovery lasciando l'equipaggio dell'Enterprise, per una motivazione molto specifica che poi spiega successivamente, ovvero una vita per una vita. Lei è colei che ha dovuto in qualche modo terminare Iriam e ricambia il sacrificio sacrificando se stessa per la nave che l'ha persa. In questa scena vediamo il primo vero contrasto tra Georgiou e Saru. È un conflitto tra capitani, tra persone che comandano e che devono comandare. Solo che in tutte le occasioni la spunta sempre Saru, perché alla fine il comandante della nave è Saru, la voce della ragione è Saru, e la Georgiou, sebbene poi metta in atto qualche trucchetto, si deve adattare. Come vi è parso il confronto tra queste due personalità?
Vai Oscuro, vedevo avevi la mano alzata.
Stavo esprimendo silenziosamente il mio supporto a Saru, non volevo rubare il posto a nessuno. Devo dire che Saru si è veramente comportato come si deve. Ammetto che non me lo sarei mai aspettata. E non perché non mi piace il personaggio, ma perché visto l'evoluzione che ha avuto, non mi sembrava si fosse evoluto così tanto da arrivare così presto a questo punto qui. E mi ha sorpreso in positivo.
Sofia?
È stata una scena meravigliosa, cioè mi ha fatto morire perché più che altro ha messo a confronto due personaggi che io personalmente adoro, che sono appunto Saru e Georgiou. Voi sapete del mio amore per la Georgiou che mi accompagna sin dai tempi della prima stagione. Io ero innamoratissima sin da quando a noi ci fecero vedere per poco purtroppo la Georgiou originale, che dire, cioè vederla qui che se la prende così tanto con Saru e Saru che le tiene testa è stato fantastico. Saru è a dir poco meraviglioso e la Georgiou è, diciamo, la sua controparte perfetta. Quindi, promossissimo, cioè, non ho niente da dire di male per adesso, perché poi saranno dolori, ma per adesso devo dire che sì, assolutamente.
E come se saranno dolori? Del giovane Werther!
Vai sì, Vittorio.
È stata una bella scena, due personalità forti a confronto, e mi piace anche come Saru dice: tu fai qui, tu fai questo, tu fai quest'altro, perché l'ho deciso io, perché io adesso sono il più alto in comando e tu devi rispettare la mia piramide, diciamo gerarchica, come la vogliamo definire. E infatti poi in questa scena Saru affida a Nan la mette a capo delle riparazioni, Georgiou che deve prestare assistenza e mi raccomando con la rete FPS, e poi praticamente lui dice: Tilly viene con me a cercare, diciamo, aiuto e soprattutto alla ricerca del rubidio, questo materiale. Tilly poi dice anche a Saru che c'è un insediamento di 50 persone e lì scopre che hanno un problema di dilitio, perché dice: sembra che queste navi hanno capacità di curvatura, ma però non hanno il modo, diciamo, per andarsene, per viaggiare, diciamo, non hanno il dilitio. E qui anche lì iniziano un po' ad uscire fuori, anche loro iniziano, diciamo, piano piano a scoprire qualcosina su quello che poi sarà il grande fuoco. Sofia?
Volevo dire che, e qui probabilmente grandinerà per la prossima settimana, a me in questa scena, ma badate, solo unicamente in questa scena, mi è piaciuta anche Tilly. L'ho trovata funzionale. Cioè, anzi, quando alla fine, poveretta, Saru gli dice: ok, te vieni con me, e quell'altro due ci rimangono come per dire: ma come, lei? E lei sta, diciamo, per esordire con una colorita metafora, come direbbe Spock. Effettivamente l'ho capita, perché anch'io avrei avuto la stessa reazione. Quindi vi dirò la verità, qui Tilly l'ho apprezzata, quindi bravi. Bravo Saru che mi hai fatto apprezzare Tilly.
A me di Tilly è piaciuto quando lei ha detto a Georgiou: hai dei pezzetti di Leland sulla scarpa.
Tipo. Sì, anche.
Lì sono molto da ridere.
Anche.
Poi a un certo punto c'è anche un'accesa discussione fra Georgiou e Tilly. E Tilly sta per dire: ma che
appunto, che però poi si ferma, sì.
Però io lì onestamente la pensavo come Giorgio, dicevo, cavolo, riflettiamoci un attimo, tu ti trovi a 930 anni nel futuro, in un pianeta che non conosci, insomma, una situazione così controversa, e ti porti la Guardia Marina che non ha neanche finito l'Accademia, ma che è stata promossa sul campo, cioè con tutti gli ufficiali alti, poi lo dice, lo spiega, però onestamente io fossi stato io, se ero in TNG, esempio, ed ero Picard, a parte Picard non sarebbe sceso, ma comunque avrebbe detto, vai, Worf e Riker, cioè, che ti porti Wesley Crusher per questa missione? Alla fine è così, cioè, almeno io la vedo un po' così, non so voi, ma vai, Chiara.
Beh, in una missione Picard, il giovane Crusher, se l'è portato appresso.
È finita malissimo la missione, fra l'altro.
Diciamo a tutto.
Tu, Max, questo per essere pignoli e precisi.
Tu, Max, che ne pensi di questo discorso che sto facendo?
Allora, è funzionale alla storia, alla narrazione, poi come hai detto tu dopo viene spiegata questa situazione e la spiegazione è molto bella perché ancora una volta rinfranca lo spirito della Federazione e instaura un legame tra Saru e Tilly che sarà poi portato avanti per tutta la stagione. Però da un punto di vista prettamente pratico, sì, forse se ti portavi subito una Nan o un qualunque altro elemento della nave con un training un pochino più forte in sicurezza o ingegneria, il famoso capo ingegnere dov'è? Ecco, una cosa di questo genere forse era meglio, ecco.
Ma soprattutto il capo della sicurezza.
Io la voglio vedere un po' più positiva in questo senso, premesso che concordo col discorso del forse un ufficiale un po' più pregnante sarebbe stato meglio, ma io lo vedo anche in questa maniera. Tanto sta povera donna, prima o poi, dovrà affrontare anche il mondo esterno. Meglio farlo subito, essere buttata subito lì e imparare brutalmente così, che poi dopo, ci rimane secca perché non è in grado.
Però, cioè, perdona la metafora calcistica, ma come se io fossi in una finale di Coppa e ci metto il giovane Primavera, rispetto all'attaccante che mi fa sempre gol. Cioè, io, per me è stato un rischio, cioè, però una mossa che Saru comunque ha fiducia in Tilly, l'ha presa anche un po' sotto la sbarra.
D'altronde però se ci si pensa, cioè, lo spirito di Saru in questo momento è quello di, cioè, lo scopo di Saru è quello di infondere la massima fiducia a tutto l'equipaggio,
perché
lui diciamo che punta molto su questo, lui stesso ha lavorato è da molto, ce lo fanno capire, lui ha lavorato sulla fiducia in se stesso, ha lavorato sulla sicurezza, ha lavorato sul diventare qualcos'altro, non dimentichiamoci che lui è una preda che diventa potenzialmente un predatore, quindi secondo me il discorso è questo, che sì, magari appunto come dite voi, e vi do ragione, per carità, a livello diciamo tattico non ha molto senso portarsi dietro una Tilly, per carità, però comunque a qualcosa serve, cioè io da questo episodio ho capito che Saru non fa le cose senza ragionare, cioè magari non capisci subito il suo ragionamento, ma comunque qualcosa sta pensando mentre prende la decisione. Infatti è una cosa che ho molto apprezzato, il fatto di puntare, diciamo, più che altro il fatto di voler rafforzare anche, diciamo, gli anelli più deboli, passatemi il termine, dell'equipaggio, sinceramente mi è piaciuta molto come cosa. E poi comunque alla fine Tilly è un personaggio, comunque un ufficiale che lui già conosce, cioè non è il primo che è entrato nella stanza. Capisco che non si sia portato dietro una Giorgio, perché chiaramente, cioè, ma ve lo immaginate? Cioè, sarebbero esplosi. Cioè, molto semplicemente se sarebbe partita una guerra,
però,
e non staremmo ancora parlando.
Però, obiettivamente, è l'ufficiale più attrezzata. Cioè, nel caso di pericolo, io me la sarei comunque portata dietro.
E invece, secondo me, no. E invece non
è una mina vagante.
Hai capito? Il problema è questo, che appunto, come diceva Max, il problema della Giorgio è che per quanto io la ami e le voglia tanto bene, spero che viva in eterno, però il problema è questo, che lei non si controlla, cioè lei viene da un altro universo dove chiaramente la violenza è all'ordine del giorno, ed è chiaro che per una missione, per un primo contatto così, soprattutto anni avanti nel futuro, in un periodo così, diciamo, strano e particolare per tutti, va via, cioè, ti dico, io non me la sarei mai portata, poi tanto i danni li fa lo stesso, però, nel senso, comunque.
Poi, un kelpiano in giro con la Giorgio è poco più che una merenda, quindi io non lo guarderei in giro.
Sì, no, infatti Giorgio è meglio tenerla il più lontano possibile da qualsiasi campo. E piuttosto mi tengo Tilly, guarda, ci vedo da
c'è. Esatto.
Andiamo avanti con la prossima scena, che poi in realtà è quella che stiamo parlando.
Esatto, eccoli qua che camminano, che vanno tranquilli e beati verso la colonia, quella che poi si chiamerà la colonia. Sì. Si travestono, cercano di rispettare la cultura locale, si incamminano fuori dalla nave, in questo caso il ghiacciaio non ha ancora fatto i suoi danni, e cercano questo insediamento. Vedono una figura in lontananza, la seguono e arrivano alle porte, diciamo, del teletrasporto della colonia. E qui abbiamo già parlato fondamentalmente della scena. Qui si instaura questo rapporto tra Saru e Tilly. Saru spiega che vuole Tilly per moltissime ragioni, ma più che altro perché è una brava ingegnere e fa una bellissima prima impressione. E il rapporto che c'è tra i due, secondo me, è molto bello, molto tenero. Poi, durante la rissa nel saloon,
sì, ma si percepisce.
Vabbè, ok, lo diciamo dopo. Va bene, lo diciamo dopo. Passiamo alla scena successiva.
No, aspetta,
non passiamo alla scena successiva.
Volevo dire una cosa che ho apprezzato di Saru: che Saru, quando decide di partire in questa missione, è come se imponesse la prima direttiva. Dice: noi dobbiamo rispettare la cultura del posto, non fa come Burnham che sfoggia il suo bellissimo delta. Poi è vero che poi li sgamano subito, però ho apprezzato questo suo dire: almeno proviamoci, poi se non va, ma almeno facciamo i passi come dobbiamo fare. Cioè, nonostante il futuro, e nonostante fossero così lontani da casa, e qui mi viene un altro parallelismo con Voyager, quante volte Genovi ha pensato: però sono lontana da casa, potrei anche lasciare i miei principi, però lui come Genovi combatte e dice: no, ci rimango aggrappato e dobbiamo fare così. E questa cosa qua di provarci, diciamo, a fare le cose a modino come andrebbero fatte, l'ho apprezzato. Sicuramente da parte di Burnham, per quanto io gli voglio bene, non sarebbe stata così. Mettiamola qui. Possiamo andare alla scena successiva, Max.
Dove ci sono sempre loro, comunque. A te, vabbè. Vittorio, descrivila tu, dai.
Vabbè, diciamo, entrano dentro questo insediamento ed è praticamente come un saloon western, addirittura c'è anche la porta, come si chiamano quelle cose western che entri e fanno così?
È la porta del saloon, cioè che
sì, non la porta a due battenti.
A due battenti, sì.
Sì, entrano lì dentro e la prima cosa che succede, si vedono puntare le armi addosso da questi alieni, che anni fa, perché oramai il trailer l'abbiamo analizzato anni fa, si pensava fossero degli ibridi kelpiani, in realtà sono degli alieni che si chiamano Corridani. Max, correggimi se sbaglio.
Corridani. Sì, Corridani, l'abbiamo già visti in Star Trek, fra l'altro, nella serie classica, in Enterprise, si erano stati nominati e poi ce li avevano fatti vedere.
Esatto, e la situazione poi si capovolge, cioè inizialmente gli puntano le armi, poi quando loro si iniziano a spiegare, semplicemente Tilly dice: guarda che se vuoi vi possiamo dare del dilitio, allora gli brillano gli occhi e dicono: ah, va bene, mettiamo la mano al posto della pistola, cioè sostanzialmente, e chiedono, diciamo, una sorta di aiuto proprio alla flotta stellare. E vediamo Saru che rimane un po' basito, come dire: ma scusami, siamo noi i primi ufficiali della flotta stellare che incontrate in giro? Perché giustamente lui non la sa tutta la storia di Burnham nel primo episodio. E quindi, diciamo, poi incontrano questo Cal che si offre di dargli, diciamo, aiuto e un riparo, diciamo, per i loro materiali, come il, come si chiamava, quella roba lì che serve per riparare il trasduttore, esatto.
Rubidio, sì.
E niente, poi dopo...
Però scoprono che le riparazioni vengono fatte quasi magicamente con la materia riprogrammabile, per cui anche l'ingegneria dell'epoca deve essere molto facile, tutto sommato. se si può utilizzare questo meccanismo per ricostruire parti danneggiate della nave. Il rapporto che si instaura con questa colonia è molto bello alla fine. C'è fiducia, sì, reciproca, c'è speranza nella federazione. È vero, Saru e Tilly non capiscono appieno quello che sta succedendo, non capiscono che la federazione in realtà è assente e che quello che si aspettano dalla federazione questi Coridani è qualcosa che loro probabilmente non possono dare. Però si instaura un rapporto, c'è un patto e sono tutti intenzionati a rispettarlo nello spirito proprio della collaborazione dei popoli della federazione. Ma non tutto va come si spera alla fine.
Ma prima di arrivare a quella scena lì, Max, sì, parliamo anche un po' di questo western. Cioè, in Star Trek non è la prima volta che si vedono ambientazioni western, come nella serie classica, come in un intero episodio di Enterprise. Beh, poi diciamo che la serie classica era anche un po' spacciata per uno western, almeno da Gene Roddenberry. Io a primo impatto, soprattutto questa location qua, mi ha ricordato un po' Mandalorian, ma per forza di cose, soprattutto il pilota di Mandalorian, in un pianeta ghiacciato, che non si muove con le astronavi, che poi, diciamo, c'è questa scena nel saloon abbastanza simile. Però immagino che quando hanno girato questo episodio, in realtà il primo episodio di The Mandalorian non era ancora andato in streaming su Disney Plus, quindi non penso sia una questione di plagio o di ispirazione. Però questa atmosfera western, soprattutto in questa scena, come l'avete trovata voi, ragazzi?
Beh, se posso partire io, devo dire che comunque, cioè, allora, per quanto comunque sia bellissimo, perdonatemi, mi ero un attimino incantata a guardare la faccia di Saru F4 Basito, che è meravigliosa. Comunque, no, il fatto è questo, che alla fine, cioè, è normale che secondo me che tu ci vedi diciamo delle somiglianze con The Mandalorian, anche perché la scena nei saloon è praticamente la scena archetipo, stereotipo di ogni prodotto ambientato nel Far West. È chiaro che, cioè, come tu guardi un film di Sergio Leone, come guardi un episodio di Mandalorian, o come guardi addirittura anche l'episodio della serie classica
Lo spettro di una pistola,
comunque la scena nel salone ci sarà sempre. Quindi diciamo che secondo me hanno voluto proprio giocare anche su questo. Detto ciò, è sicuramente molto bello. Io ho trovato molto peculiare però il fatto di quanto fosse vuoto questo saloon, perché alla fine, se ci si pensa, cioè, lo spazio è immenso, perché è veramente grande. A un certo punto te lo fanno vedere anche per bene, soprattutto quando entrano, si vede che è enorme. Però poi, se ci vai a vedere, sono tutti dettagli nello sfondo, come si vede anche da questa immagine che stiamo mostrando. Cioè, alla fine c'è il bancone con una persona, poi il tavolo con una persona, basta, fine, fatto,
sì,
il salone.
30,
sì, cioè, diciamo che
50. Ecco,
e infatti diciamo che forse questa, non lo so, allora sia chiaro, premetto, non voglio urlare alla poca cura nei dettagli, perché sicuramente è l'ultima cosa che posso dire a Discovery, visto che comunque la sua regia, fotografia, costumistica e quant'altro, trucco e parrucco e tutto, sono a dir poco stupendi e curatissimi. Però non lo so, m'ha fatto un pochino strano, cioè mi aspettavo un posto un pochino più frequentato, soprattutto perché venivamo dall'episodio precedente, dove appunto nel mercantile vedevamo che la situazione era bella pregna di gente. Cioè, allora cosa, sono tutti quanti nel mercantile a fare scambi. Però comunque sì, è sicuramente una scena molto bella, è una scena molto evocativa.
Però si collegano anche al mercantile, perché
assolutamente,
a un certo punto, quando Tilly le offre il cambio di litio soltanto per, diciamo, far viaggiare le loro navi a curvatura, loro dicono no, ma daccene di più, perché così almeno lo scambiamo al mercantile. Quindi fa capire che anche quel luogo del mercantile non è uno di tanti pianeti nello spazio, ha un ruolo anche centrale per l'economia, diciamo, un po' di questa parte della galassia, mettiamola così. Max, vuoi aggiungere qualcosa?
Ti vedo. Beh, io mi accodo all'opinione di Sofia, perché uno dei motivi per cui il mio voto non è andato molto in alto è perché in questa rappresentazione western mancava la presenza di tante persone, mancava il riempire la scena, secondo me. è diventato molto una rappresentazione archetipica in però pochi elementi, e improvvisamente si è percepita la pochezza, secondo me, sì, di questa cosa. Cioè, abbiamo grandi panorami, un sacco di personaggi altrove, e qui però poi si è spento tutto.
E qua ci facciamo tutti due risate con questo commento, che secondo me è azzeccatissimo. Ma era il bar aziendale, dai, si sa che era proprio preventato.
Della colonia, il bar aziendale della colonia.
Spettacolare.
A me mi ha fatto ridere una scena che ho letto sul nostro gruppo di Discovery, dove praticamente un fan ha guardato questa scena con il figlio e il figlio ha detto: no, ma papà, non hanno le mascherine, non va bene. è stata una cosa che...
Guarda, c'è Riccardo Frasca che fa un commento pertinente: un saluto con la distanza interpersonale, per cui evidentemente...
Giusto.
Quando abbiamo girato questa stagione, in realtà non era ancora scoppiato il Covid, è scoppiato mentre c'era la post-produzione.
Sì, hanno finito 10 giorni prima del gran caos, quindi non ne avevano ancora. Sì.
Se si noterà qualcosa, probabilmente da Strange New Worlds o da Star Trek Picard, stagione 2.
Prossimi.
Rimanendo a Discovery, andiamo avanti, Max, con la prossima scena. Questa era la differenza fra... i corridani, come si chiamano?
I corridani di Discovery e quelli che vediamo prima in TOS e poi in Enterprise. Tra l'altro, nell'universo espanso dei libri, chiaramente non canonici, attorno al 2000 e qualcosa, 2370, 2380, abbiamo un corridano anche su DS9. Però è non canonico, quindi esserci o non esserci è uguale.
Comunque un applauso a tutte le fanpage di Star Trek che manco per sbaglio avevano azzeccato il nome della razza e tutti dicevamo ibridi fra umani e calpiani.
E tra l'altro se noti, in queste due immagini non hanno la maschera, mentre in Enterprise, se non erro, Max correggimi se dovessi sbagliare, portano una maschera per nascondere i connotati del volto.
Sì, perché a me sembra di ricordare così, in effetti. Abbiamo saltato, parlando prima di Saru e Tilly, la scena che vi dicevo, cioè Saru che protegge Tilly con quel gesto quando inizia la rissa, la fa andare dietro al bancone e la mette al sicuro, come a voler custodire la purezza della persona e del significato della federazione, dello spirito della flotta, non so.
Si comporta da capitano.
Sì, però se ci pensi, da un certo punto di vista, Tilly potrebbe avere la preparazione per affrontare una rissa alla fine dei conti.
Dipende, non necessariamente, perché se ha una formazione da ingegnere, non è detto che abbia seguito i corsi tattici sicurezza. In maniera approfondita in accademia.
Ma poi dobbiamo anche considerare che Tilly è un personaggio che va nel panico molto facilmente, e in questo episodio viene marcato più volte. Basti pensare al fatto che mentre stanno camminando c'è lei che comincia a parlare a sproposito, analizza tutto quello che la circonda solamente perché è in ansia, e quindi difficilmente una persona così riuscirebbe a far fronte ad un combattimento molto, diciamo, molto incitato, mettiamola così.
Sì. Nella scena successiva vediamo la ricostruzione del pezzo mancante con la materia programmabile.
È anche un nome questa cosa che cercano loro, l'avevo detto anche prima.
Rubidio.
Bravissimo, Oscurerante. Un punto in più per Oscurerante rispetto a Max, perché da te ho fatto queste cose.
No. Va benissimo, dai, anche se lo fa lei, va benissimo.
Stasera,
perfetto.
Chiara, la nostra supporta.
Abdico.
No, ma guarda, Max, adesso ti restituisco il posto, la cappa, il ruolo, tutti i tuoi.
Però è bello vedere, io continuo un po' con l'episodio precedente, è bello vedere questa evoluzione della tecnologia A me piace anche questa scena, sì, qua. Sì. L'abbiamo già parlato, quindi direi possiamo anche andare avanti. Nel frattempo siamo arrivati a 72 spettatori. Io direi un piccolo applauso per i nostri spettatori. Ci sta. 73, 80 addirittura, ragazzi. Siete, avete fatto un balzo assurdo. Grazie, grazie a tutti. Allora, adesso arriviamo alla scena in cui arriva il cattivo western, mettiamola così. Sofia, vuoi raccontarla tu questa scena?
Oddio, è una scena un po' lunghetta in realtà, perché qua appunto parte questa sequenza appunto in cui ci viene introdotto il cattivone, il temutissimo Zera, se, giusto, si pronuncia, sì, così, perdonatemi, ho il naso chiuso, parlo male stasera. E cosa succede? Che in pratica appunto ci viene introdotto questo cattivone tanto temuto, tanto sanguinario, tanto che fa tanta paura. E appunto diciamo che lui, oddio, mi potete dare una mano, scusate, scusate, c'è il raffreddore.
Diciamo li minaccia e pretende che, sì, che loro praticamente gli consegnano tutto il dilitio.
Il dilitio, sì, scusate.
E non fa una proposta, fa un'affermazione, la dice anche.
Sì.
È il cattivone, dai, è il cattivo.
È il cattivo, sì, è chiaramente il cattivo della puntata che, diciamo, se posso fare uno spoiler, è destinato a durare un episodio solo. Cioè, sì, forse, questo non lo sappiamo, però così sembrerebbe. Comunque, sì, è un cattivo. Io l'ho trovato, diciamo, non lo so, da una parte mi è piaciuto, da una parte mi è...
Parla troppo.
Ma in realtà il fatto di parlare troppo è una cosa che è comune
ai cattivi.
Esatto, ai praticamente cattivi. Cioè, se vuoi essere cattivo devi chiacchierare, altrimenti non lo puoi essere. Però diciamo che secondo me, non lo so, non è stato caratterizzato così tanto, per mio modestissimo parere, non è stato caratterizzato così tanto bene da essere temibile. Cioè, io personalmente temevo molto di più il ghiaccio parassita che nel frattempo stava, diciamo, inglobando sempre di più la Discovery, personalmente, però opinione mia.
Sì, anche perché nel frattempo, sulla Discovery, ci abbiamo Stamets che è stato rimesso in piedi, alla bella meglio, per andare a riparare qualcosa dentro un tubo di Jeffries e fa la coppia con Jet Reno che ha la schiena a pezzi. E tra i due, alla fine, quello che si deve infilare nel tubo di Jeffries è Stamets, quando c'era Nilsson fresca, pronta per entrare, e nessuno ha voluto mandarci lei. Vabbè, anche questo ci sarebbe da spiegarci.
Cioè, diciamo che in tre ne fanno due sani.
Esatto, esatto. E sì, allora, perché questo carino...
Dicevo, una scena divertente,
Max. Sì, è un siparietto. Alla fine è un siparietto molto fine a se stesso, è un riempitivo. È bello il rapporto che si instaura tra Stamets e Reno, perché si prendono continuamente per il sedere, quindi è divertente. Però poi alla fine vediamo arrivare Calder che aiuta a sistemare le cose. Vediamo cosa succede ancora qui.
Aspetta, volevo un po'. Vabbè, rimaniamo sempre. No, puoi rimanere anche lì. No, dicevo di Zera, che alla fine lui è tra quelle persone che ci hanno guadagnato dal grande fuoco, perché alla fine l'ha arricchito questa cosa, perché lui è un corriere e i corrieri lì, diciamo, dominano un po' questo tempo. Infatti lui dice che è la cosa migliore che gli sia capitata e intuisce anche che Saru e Tilly sono dei viaggiatori del tempo, perché ha rivelato delle tracce dei raggi gamma e delle onde gravitazionali, quindi dicevo, voi siete dei viaggiatori nel tempo, cosa che gli altri alieni lì in realtà ancora non avevano capito. E poi arriviamo alla scena successiva, in cui, perché questa qua, in cui praticamente scoppia questa rissa, perché la nostra George viene scoperta nei pressi dell'insediamento, vuole provare ad aggiustare la situazione, che di per sé è molto tesa, e fa peggio. diciamo, provoca questi aggressori, come dire, ma guarda che in realtà lui vi sta vendendo al miglior offerente, cioè, e quindi diciamo provocandolo, a un certo punto Zara gli dice tu hai la lingua, ma io ho una pistola, e comincia a faserarlo, mettiamo, passatemi il termine. E una cosa che ho apprezzato di questo phaser è che finalmente si è visto un phaser a raggio, a laser, mettiamola così, perché ultimamente in Discovery si vedevano quasi a pistola, cioè sparavano e basta. Quindi invece si vedeva proprio il raggio che trafiggeva. Tra l'altro, una cosa che abbiamo detto la scena prima, che Zera uccide Cal appena capisce che lo stava dicendo, lo stava tradendo, in giro di parole. E quindi, insomma, poi adesso, ritornando a Giorgio, scoppia questa rissa e diciamo ci sono anche dei morti, dei feriti, mettiamola così. Però è bello, secondo me, quando devono decidere del destino di Zera, però magari aspettiamo perché è la scena successiva.
Volevo dire una cosuccia su questa scena. Innanzitutto, un'altra delle cose che mi ha dato fastidio dell'episodio è come Giorgio ci si infila. Alla Deus sì. Ex Machina, esce dalla nave senza sapere dove andare, senza avere una minima idea di che cosa deve fare, non si sa neanche perché esce dalla nave, perché esca dalla nave, cioè circuisce Linus e poi se ne va. Va bene, e arriva lì. E arriva lì e risolve la situazione proprio quando la situazione era in stallo. Ora, è un telefilm, le cose devono succedere, ma l'ho trovata molto molto forzata come cosa.
Ti direi scherzando a sospensione dell'incredulità. Intanto non ce l'ho nemmeno io, quindi.
E invece a me è piaciuta perché questo arrivo della Giorgio, se vogliamo rimanere nel discorso del western classico, è praticamente l'arrivo ai nostri. Cioè siamo in una situazione di pericolo, siamo in una situazione di stallo dove tutto potenzialmente può andare perduto, e invece arrivano i nostri. In questo caso arriva la Giorgio. Come ci sia arrivata non ci è dato saperlo, però a me va bene così. Io sono già contenta di averla vista, quindi non lo so, mi ha ricordato questo.
Probabilmente hai ragione, Sofia. Quello che viene a mancare è la motivazione, o come lo fa a sapere la
quello
Giorgio.
Sì, su questo ti do ragione.
Prego, no, io dicevo che secondo me questa scena è necessaria perché mi stavo un po' addormentando, sarò onesto. Cominciamo un po' a pesarsi la lentezza, soprattutto fra quelle scene alternate fra la Discovery e le riparazioni e quello che succedeva, diciamo, dentro questo saloon. E quindi ho apprezzato l'arrivo di Giorgio perché è stata come una botta di caffè che ha un po' risvegliato da una scena che stava diventando un po' troppo moscia, mettiamola così. Almeno io l'ho vista così.
Ma guarda, in realtà la lentezza di questo episodio a me non ha disturbato. In rapporto ho patito molto di più i ritmi del primo. Ma su questo i ritmi non mi sono neanche accorta del passare dei 53 minuti di puntata.
Io invece ti dico la verità, l'avrei fatto durare una decina di minuti di meno.
Sì?
Pensiero mio, poi tu sei libera, insomma, di... Max ha ragione, snodo un po' semplice, però Giorgio, che donna, fase culto dell'episodio, quello che per te è dolore, per me sono preliminari.
No, ma sicuramente la Giorgio caratterizzata in maniera molto forte, molto bella, per carità, e viene utilizzata sempre come Deus Ex Machina, alla fine arriva, risolve e sparisce. È una guest star che ha questo scopo in questo momento e continua a fare questo. Vediamo se continuerà a farlo anche nei prossimi episodi.
Dai, arriviamo alla scena successiva, Max.
Eccola. Vabbè, in questo caso abbiamo sempre Stamets nel tubo di Jeffrey che cerca di sistemare i ripetitori all'interno della nave per farla ripartire, e alla fine, con la guida di Rino, il supporto morale di Calber e tanto mal di schiena e tanto male da tutte le parti, riesce ovviamente nel suo intento e ripara la nave giusto in tempo per permetterle di riprendere energia e poi tentare di decollare, quando rientrano a bordo tutti gli altri, a cui sono stati donati fra l'altro due teletrasporti personali, che così avranno anche loro un primo assaggio della tecnologia a disposizione.
Infatti dice benvenuti nel futuro.
Tra l'altro, Max, i colori di quell'immagine che diciamo nel registro inferiore, qua nel registro centrale inferiore, c'è un bel rosso arancio acceso, no? Mm-hmm. A me è venuto in mente The Burn, il grande fuoco.
Beh, però è bello dei riferimenti impliciti dentro tutte queste situazioni, in effetti.
È bello rivedere i tubi di Jeffries che hanno quel tocco di nostalgia anni 90.
Sì, e devo dire
per non anche una serie classica. Vai.
Devo dire che è anche un po' claustrofobica questa scena, almeno per me che soffro di claustrofobia, non vi dico che mi ha dato noia, però mi ha messo molta ansia, cioè poverino, vedere Stamets tutto rotto, mezzo sanguinante, incastrato nei tubi, madonna che ansia, e il ghiaccio sulla nave e i tubi che fanno fumo, madonna, non ti dirò, mi ha messo ansia, non so se è successo.
Ma guarda,
anche a voi.
Per quello ti iniettiamo un tranquillante e sei come nuova.
C'è lì Calder che arriva, tac, e rimette in piedi tutti con una siringata e siamo a posto.
Ma Giattrino però possiamo dire che è stato un personaggio che anche quando non fa niente è comunque simpatico. È quell'elemento che secondo me mancava soprattutto nella prima stagione di Star Trek Discovery.
Ma Giattrino è un gran bel personaggio.
È l'ingegnere vecchia scuola con quel guizzo... Bello arguto, sì, molto bello.
Andiamo avanti, e questa scena che è la preferita di Max, che la faccio dire molto a voi.
Va bene, no. Qui ci sono due cose che non mi hanno particolarmente
prima la devi descrivere, poi diciamo...
Ah, uffa, va bene, sì.
Scrivo io, Max. Dai,
vai, chiaro.
Devi dirlo, Max.
No, perché tanto è giusto che le patate bollenti si suddividano, quindi questa me la carico io, non è un problema. E siamo nelle fasi finali della puntata... quando la Discovery cerca disperatamente di prendere e andarsene, e viene diciamo tratta in salvo da una nave in orbita che era riesce a farla schiodare dal ghiaccio e a non è teletrasporto, è un raggio traente,
sì.
Grazie, e riesce a liberare la Discovery dal ghiaccio infestante e vengono contattati. E chi c'è se non Michael Burnham, con i capelli allungati, dice che informa il suo equipaggio che lei in realtà è arrivata lì un anno prima e che non ha mai smesso di cercarli, e quindi anche nel suo caso non ha mai abbandonato la speranza di poter trovare quella che è la sua famiglia.
Hey Max, dilla tua, che poi dopo dico la mia.
Diciamo che... Sbuca, la Burnham sbuca sempre e ovunque.
No, a me quello che ha dato tremendamente fastidio è che la nave non ce la fa a alzarsi dal ghiaccio. Non so se non ce la fa perché non ha sufficiente potenza o perché Detmer, in preda ai suoi stress post-traumatici, non riesca a pilotarla nella maniera adeguata per farlo uscire dal ghiaccio. Ma a risolvere la situazione arriva lei. Ogni qualvolta arriva lei, viene meno l'equipaggio. Secondo me l'episodio di questo episodio funzionava meglio perché l'attenzione generale era più sull'equipaggio che sulla persona, e per me questo è un limite di questa serie. È
sì,
troppo monocentrica, è troppo incentrata su di lei, ecco.
Ma guarda, Max, io sono perfettamente d'accordo. funzionerebbe molto meglio se ci fosse, secondo me, una storia corale. Purtroppo, essendo concentrata tanto sul personaggio solo, a un certo punto, secondo me,
però,
inizia a fare qualche click in più.
Però, vai. Se vogliamo dirla tutta, anche Star Trek Picard è così con il capitano Picard.
E infatti sono proprio contento di Star Trek Picard.
No, però soltanto a lui il pubblico non dice che è una Mary Sue, perché lo guarda con gli occhi della nostalgia di chi ha seguito tutta la serie dagli anni 80 fino, diciamo, al 2002.
Con Star Trek Picard, che io è uno dei miei capitani preferiti, no? Star Trek Picard mi ha lasciato con la mano in bocca per lo stesso motivo.
No, però quello che voglio dire è che questo è anche uno stampo nuovo per raccontare anche un tipo nuovo di narrazione. Io, se posso essere onesto, ho preferito più l'episodio precedente per la scrittura lineare. Cioè, a me non piace vedere un po' qui, un po' là, un po' qua, poi riverso quell'altro personaggio, poi verso quell'altro ancora. Io preferisco che parti da un punto e arrivi a un altro punto. Sarò io, però di verità, l'altro episodio mi era piaciuto di più e secondo me lì Burnham ha fatto anche una bella impressione. Qua,
infatti,
onestamente,
avevi dato un voto alto. Infatti avevi dato
qua,
un voto alto.
Dico la verità, questa scena a me non è dispiaciuta, sarò onesto, non è dispiaciuta. L'ho trovata anch'io da lacrimuccia, come aveva scritto Rita Coruzzi, qualche commento sopra, ma semplicemente perché, nonostante fosse telefonata, io mi aspettavo che quando arrivava quel raggio traente fosse Burnham, perché volevo proprio vedere lei. E sulla cosa dei capelli, ora mi strozzo, e sulla cosa dei capelli, vabbè, è vero, in un anno non ti possono crescere così lunghi, ma 900 anni nel futuro magari esiste un gel che te lo metti e ti arrivano i capelli fino a qua, oppure sono delle extension.
Sono, cioè, materia programmabile anche
alla
quella.
Alla fine, secondo me, uno se un po' si ingegna, magari il metodo lo trova. Comunque, secondo me, principalmente servivano a farti capire che era passato del tempo. Cioè, se la rivedevi con lo stesso aspetto, non credo che lì non ci siano dei barbieri o comunque dei parrucchieri. Era semplicemente per farti capire che fosse passato un anno da quando lei era atterrata sulla superficie. Io comunque l'ho trovata una scena molto dolce, sarò onesto, e soprattutto sono contento che non dobbiamo aspettare metà stagione per far incontrare le due parti. Bene così, almeno già dal terzo episodio l'equipaggio si unisce e ritorniamo tutti insieme. Sofia, volevi dire qualcosa? Prego.
Sì, volevo dire che, allora, a me questo finale è piaciuto. Cioè, allora, per quanto comunque potesse essere, come avete detto anche tutti voi, telefonato, chiamato sin dall'inizio e tutto, però alla fine era quello che un po' ci meritavamo di vedere. Cioè, nel senso, abbiamo visto, nell'episodio precedente abbiamo visto il nuovo inizio di Michael, cioè di Michael. Adesso abbiamo visto il nuovo inizio della Discovery e quindi è chiaro che il tutto deve finire con i due mondi che si rincontrano. Anch'io sinceramente ho preferito rivederli adesso insieme piuttosto che dover aspettare mezza stagione per appunto magari con montaggi alternati oppure con un episodio qui, un episodio là, e, appunto, per vedere questo riavvicinamento. Per quanto riguarda i capelli di Michael, invece, io non, allora, stando diciamo magari forse anche un po' a uno short track che era uscito un po' di tempo fa, comunque noi sappiamo che Michael in un certo senso ha delle origini, o comunque sembra avere delle origini quasi diciamo afroamericane.
Ah, ti riferisci a quello animato?
Sì, esatto.
Che tra l'altro in Italia purtroppo non è nemmeno uscita.
Esattamente, ok. Diciamo che questo ti fa capire che lei comunque è legata a quel tipo di cultura, o comunque la conosce, almeno così sembra, almeno da piccolina la conosceva. Dall'altra parte invece abbiamo Book, che comunque ha tutta una serie di poteri psichici, è molto legato al discorso appunto della meditazione, della preghiera, della magia. E se non mi ricordo male, perché ora non prendete le mie parole come oracolato, una mera speculazione, quindi non ho conferme, non mi hanno scritto i produttori, però comunque io so che in determinate culture africane il discorso delle trecce è appunto, cioè significa qualcosa, quindi potrebbe anche essere che quelle trecce lì, che tra l'altro sono trecce fatte, che tra l'altro se le fanno anche adesso molte ragazze, sono fatte tramite delle semplici extension che si applicano ai capelli e poi si vanno ad intrecciare, gliele potrebbe aver fatte anche magari, che ne sappiamo, Book, per un qualche motivo. Cioè, potrebbe anche essere, cioè, d'altronde, chi lo sa, è passato tanto tempo, cioè, è passato un anno, quindi tutto essere.
Nei trailer si scopre che loro hanno avuto una relazione nei trailer,
appunto,
trailer generale su Star Trek Discovery stagione 3. Però quindi magari se si innamora lui fa anche le treccine a lei.
No, ma potrebbe essere proprio una cosa simbolica, ora senza prenderla troppo, cioè, potrebbe essere una cosa appunto simbolica legata a questa a questa cosa qui, non lo so, almeno a me così mi viene da pensare, cioè la vedo più plausibile così piuttosto che il gel per i capelli che te lo metti e te ne fa crescere di 15 metri, sinceramente, però lo sapremo poi con il tempo, ecco.
Forse. Comunque mi dispiace per Max e Chiara, ma la maggior parte delle persone sono d'accordo con me sulla scena di Burna, ma mi dispiace.
Non avevo dubbi.
No, ma comunque è bello quando c'è una critica costruttiva da ambe le due parti, cioè alla fine noi non siamo hater da tastiera, alla fine noi magari siamo sotto punti di vista diversi, però è bello il confronto perché siamo persone mature e adulte che ci sanno anche scherzare sopra, mettiamola così. E con questo e con è questa finale, scena finale, finisce l'episodio. La domanda fatidica che ho fatto anche alla scorsa diretta Sofia è: come hai trovato la regia di questo episodio, che sappiamo è del regista del primo episodio, Olatunde Uzunzam. Prego Sofia.
Ragazzi, cioè, l'ho detto prima, lo ripeto, è a dir poco impeccabile. Cioè, ha uno stampo, secondo me, almeno in questi casi, dove ci fa vedere questi vasti panorami, queste stanze vuote, per la maggior parte vuote, come nel caso del saloon. Ha uno stampo molto, molto documentaristico quasi, cioè nel senso, secondo me, proprio la regista ci tiene tanto a farci vedere il paesaggio in modo tale che noi si entri quasi anche in sintonia con esso. Cioè, della serie non è una cosa che sta solamente oltre lo schermo, ma ci state entrando anche voi mentre guardate Discovery. E sinceramente l'ho apprezzato molto. E vabbè, allora, i colori sono a dir poco spettacolari. Non ho nessuna scena qui in particolare da andare ad analizzare sotto il punto di vista registico. Forse l'unica piccola pecca, come faceva notare anche qualcuno prima nei commenti, è il combattimento di Giorgio, che secondo me in vecchi episodi veniva enfatizzato molto meglio tramite magari qualche giro di macchina un pochino più particolare. In questo caso sì, c'è, va bene, si vede chiaramente, si intuisce bene cosa sta accadendo e ci si ferma lì. Ho notato che però i nostri cari registi in questo caso prediligono molto il rallenti, perché sia nell'episodio precedente che in questo episodio ci sono diversi rallenti sparpagliati in qua e in là, cosa che era già successa nella seconda stagione con Spock in una scena specifica. Però comunque promossissima come regia, assolutamente.
Ebbene, siamo arrivati dunque alla fine di questa, diciamo, diretta. Siamo in fase di chiusura. Sofia, gli appunti social.
Assolutamente. Allora, io sono sempre qui a fine diretta per ricordarvi tutti i nostri canali, che sono sempre di più ormai, faccio fatica a ricordarmeli. Allora, abbiamo la pagina Facebook, dove mi raccomando dovete mettere un bel mi piace. Poi abbiamo il canale di YouTube, dove mi raccomando vi dovete iscrivere e attivare la campanellina degli avvisi per rimanere sempre aggiornati ogni volta che facciamo uscire un video oppure andiamo in diretta. Poi abbiamo il sito internet, dove io e i miei colleghi facciamo uscire praticamente tutti i giorni notizie e recensioni. Poi abbiamo la pagina l'account su Twitter. Poi abbiamo l'account Instagram, abbiamo LinkedIn, che non manca mai, ed infine una piccola new entry che sta contrassegnando gli ultimi mesi, ovvero Patreon. Quindi se ci volete supportare ulteriormente, vi potete abbonare appunto anche sul nostro Patreon. Sono disponibili due tipi di abbonamento, ovvero il primo ufficiale a 2 euro al mese, che vi consente di ricevere un attestato di ringraziamento via email. Altrimenti c'è l'abbonamento capitano a 5 euro che vi beneficia dell'attestato più la menzione in titoli di coda di Talking Trek, ovvero il vostro nome comparirà nella sigla finale delle nostre dirette. Ci tengo a ricordarvi che questa non è una forma di lucro verso Star Trek, ma semplicemente una forma di supporto verso Talking Trek e quello che facciamo.
È bravissima la nostra Sofia, direi veramente bravo.
Anche un po' sono un po' raffreddata.
Anche raffreddata è sempre perfetta.
Esagerati.
E adesso il personaggio che ama di più Max in tutto Star Trek
si va.
Dove si va? a dormire, a leggere.
Siamo tutti in coprifuoco, che si fa? Si sta a casa, si legge.
A comprare gli occhiali.
Tu vai a prenderli dove li hai lasciati.
Sono in macchina. Dai, ricordiamo l'appuntamento a venerdì prossimo alle 23.30 con il prossimo episodio di Star Trek Discovery, ovvero il terzo episodio, People of Earth, persone della Terra, popolo della Terra, come si chiamerà. E questa volta c'è un ritorno in regia di un regista che amiamo tutti quanti, ovvero la regia sarà affidata a Jonathan Frakes. Oh. E quindi magari troveremo qualcosa di più anche familiare a livello estetico che potrebbe, diciamo, anche stimolarci. Questa diretta finirà anche sui canali di Fantascientificast a partire da mercoledì prossimo. Sì a tutti ragazzi, direi di augurare un applauso a tutti i nostri spettatori che oggi sono stati veramente tantissimi, abbiamo toccato gli 82 spettatori contemporanei tra Facebook e YouTube, quindi grazie. Detto ciò, buonanotte a tutti. Buonanotte a tutti.
Buonanotte.
Fantascientificast e Talking Trek sono produzioni amatoriali, non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Fantascientificast e Talking Trek non sono in nessun modo affiliati o sponsorizzati da CBS Corporation o da chi detiene l'uso del marchio Star Trek in Italia. Il podcast ha carattere esclusivamente ricreativo e divulgativo, non ha alcun scopo di lucro e viene diffuso gratuitamente. Autorizzazione SIAE 56125359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast.
You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator. Book guided tours, activities, excursions, and more in one place to make your trip truly unforgettable. Viator has over 300,000 travel experiences to choose from. Everything from simple tours to extreme adventures and all the niche, interesting stuff in between. So you can plan something that everyone you're traveling with will enjoy. Real traveler reviews give the inside scoop from people who've already been on the experiences you're considering. So you can plan with confidence. Free cancellation helps you plan for the unexpected. And 24/7 customer support means you can travel worry-free. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.